Caffè non letterario è una serie di podcast girata durante il periodo di quarantena per il coronavirus. Intervisto scrittori, modelle, fotografi, attrici, politici, esperti di marketing, appassionati di sport, ma soprattutto persone. Persone con le loro storie che raccontano le loro storie. Ogni tanto ci troverete emozionati, impacciati, confusi, ma veri. Siamo fatti tutti di narrazioni e del modo in cui decidiamo di raccontarle. Io sono Gabriele Agostinelli, questo è Caffè non letterario e vi auguro buon ascolto. I libri di cui parleremo durante questa puntata li troverete nel box informazioni della puntata stessa.
Eccoci, ce l'ho fatta.
Ciao Mattia, ciao. Come stai?
Ciao Gabriele, tutto bene, grazie.
Tu? Intanto voglio farti sapere che è un piacere conoscerti. Per chi non lo sapesse, in realtà nessuno lo sa, il modo in cui ci siamo conosciuti è perché una persona che mi segue, che si chiama Nicole, mi ha consigliato di parlare con te di questi temi.
Bene.
Quindi sono
mi
super
un po'
contento. Ti ha un po' ingabbiato, in realtà mi ha parlato molto bene di te. E mi ha consigliato te perché sa che sei una persona aperta, disponibile, e che sa anche che sei una persona che non si fa tanti problemi a parlare di determinate tematiche. Però non voglio elogiarti io prima del dovuto, quindi ti lascio il tuo tempo per presentarti.
Perfetto, e grazie per la breve introduzione. Io sono Mattia, per chi non mi conoscesse, e sono uno studente di Politics, Philosophy and Economics, studio a Londra. E lavoro nella mia startup che ho creato insieme a mia sorella e la sua compagna, nonché mia migliore amica storica, quindi diciamo in famiglia. E per il resto sono molto nei temi sociali, e tra cui anche, come immaginerete, omosessualità e diritti LGBT nel territorio italiano e non solo. E niente, questo di me. In generale sono molto una persona curiosa, quindi prima di parlare solitamente mi informo parecchio e studio a fondo le cose per svilupparne un po', diciamo, una mia idea, piuttosto che buttarmi nel mucchio e dire la penso così anch'io.
Questo ok, grande.
Come.
Allora, il fatto che tu abbia detto che hai una tua startup, io questa cosa non la sapevo, quindi probabilmente ti inviterò per un'altra live sul tema startup, perché è un tema
benissimo,
che mi interessa tantissimo. Però oggi, come saprai bene, è quello dell'omosessualità. Ho deciso di affrontare questo tema perché qualche giorno fa era mio ospite un ragazzo che si occupa di politica. Lui milita nel centrodestra e quindi nei sondaggi avevo fatto una tematica, una domanda su sei pro o contro le unioni civili. Proprio per testare un po' il mio campo, il mio pubblico, e anche per dare un asset a quella che sarebbe stata l'intervista con questa persona, perché tendenzialmente le persone di centrodestra sono contro le unioni civili, non lui in realtà, però era una tematica venuta fuori che era molto molto importante, cioè si sentiva che il pubblico voleva parlarne, e quindi siamo qui a parlarne, e oggi si parlerà appunto di omosessualità. La prima domanda che ti faccio è come ci sei arrivato all'idea di essere omosessuali, di sentirlo come una cosa tua?
Allora, premetto che per me più che un diciamo uno sviluppo nel tempo, alla scoperta di questa cosa, è sempre stato un io lo so dentro di me, devo soltanto metabolizzarlo e farla mia come parte. Cioè, quello che intendo è appunto confrontandomi con gli altri molte volte mi sono trovato di fronte a persone, amici anche che conosco da parecchio tempo ormai, che mi dicevano, cioè che sono riusciti, che riescono tutt'oggi a trovare una data precisa a questa rivelazione. Cioè, sì, nell'estate del 2006 ho avuto la rivelazione. E ho sempre trovato questa cosa molto curiosa, perché per me non è stato così, appunto. Cioè, ripeto, fin da quando ero piccolo sentivo comunque di non riuscire a sottostare un po' a quelli che erano i canoni del normale, quindi del ragazzino preadolescente che inizia a guardare la ragazzina preadolescente, insomma, per farvi capire, e finché quindi poi ho capito dove potevo categorizzarmi, tra virgolette. Mm-hmm. Non sono amante della parola categoria e categorizzarsi, perché penso sia... o meglio, dovrebbe essere un po' ormai superata, un po' di vecchio stampo, diciamo. Però ecco, sentivo di non rientrare in quello che veniva definito come il normale. Ecco. Quindi il mio percorso personale è stato sicuramente più poi interno, cioè di esplorazione di me e di quello che sono, più che con l'esterno nel capire perché o se ci fosse qualcosa, tra virgolette, in me che non andasse. Su quello sono sempre stato un po' sicuro, diciamo.
Ok, quindi cioè, possiamo dire che tu hai sempre provato attrazione per il genere maschile.
Sì, assolutamente, non ho
Non ti è mai
mai.
capitato il contrario, cioè di provare attrazione per una ragazza?
No, cioè non attrazione appunto né fisica né sessuale come la intendiamo per un potenziale partner. L'attrazione che ho sempre provato e che provo tuttora verso il genere femminile è un amore, sicuramente, cioè lo sperimento tutti i giorni appunto con le mie amiche, tra virgolette, più vicine, e qui mi trovo a vivere situazioni veramente di amore profondo, ma un amore che è appunto quello dell'amicizia, di un'amicizia storica, di una migliore amicizia, chiamiamola così. No.
Ok, quindi non c'è attrazione vera e propria. Intanto mi hai stupito per il fatto che hai detto io l'ho sempre saputo e non c'è stato un momento di mi si è accesa la lampadina. Non so, allora devo fare una premessa, nel senso che io sono eterosessuale, mi reputo tale, non provo attrazione fisica per gli uomini. Quindi questa è una piccola premessa che serve a dire, magari qualcuno nella propria vita ha provato attrazione per un uomo, ma c'è stato il momento in cui si è accesa la lampadina per l'appunto. È un processo differente, cioè te lo chiedo proprio da ignorante.
Guarda, penso, io personalmente penso, e sono arrivato a questa conclusione confrontandomi con persone, ma anche con la mia, diciamo, esperienza di vita personale, che la sessualità è sempre più qualcosa di fluido, cioè è sempre
Ok.
più qualcosa che noi umani abbiamo bisogno di, tra virgolette, categorizzare per dare a noi stessi e agli altri un nome. Ma in realtà quando appunto anche parlando con amici che mi dicevano nell'estate del 2006 piuttosto che nell'inverno 2008 ho avuto la rivelazione, mi si è accesa la lampadina, secondo me è stato semplicemente che in quel momento di vita c'è stato, appunto si è scoperta una persona che ti ha fatto scoprire qualcosa di nuovo, ma che fondamentalmente è sempre stato parte di noi. E ti dico questo per dirti anche che nonostante io personalmente non ho mai fatto esperienza di questa attrazione femminile, diciamo, non è che mi metto le mani davanti dicendo mai accadrà, cioè se mai accadrà, ben venga, ecco, tutto qui.
Ok, quindi ti faccio una domanda un po' puntigiosa. Nel momento in cui una persona eterosessuale oppure omosessuale dice non proverò mai, cioè proprio per esperienza, non voglio provare un'esperienza con una persona dell'altro sesso, dello stesso sesso, cioè nel senso sono omosessuale, non proverò mai un'esperienza con una donna, dici che in quel caso sta mentendo a se stesso?
Guarda, io penso che il volere di una persona sia talmente tanto forte che molte volte vince su un desiderio che è dentro di noi. Cioè, nel momento in cui noi ci prescriviamo alla nozione del non voglio provarlo, sappiamo benissimo che questa cosa mai accadrà, perché, scusami, alla fine il potenziale di quello che poi andiamo a fare è nostro. Quindi nel momento in cui io metto le mani davanti, cioè se io dovessi mettere le mani davanti e dire mai accadrà, nel mio caso, una qualsiasi cosa con una ragazza, sto prendendo, tra virgolette, una decisione a prescindere da quello che poi io meno proverò. Quindi, diciamo, è più una scelta in questo caso di rigetto di qualcos'altro che, non lo so, può farci paura, può sembrarci troppo diverso da quello che siamo abituati e quindi scadiamo nel dire no, non lo farò mai, cioè ho deciso così.
Ok, passami il termine. Nel momento in cui io dico no, sicuramente non avrò un'esperienza con un uomo, mi sto dando un paletto da solo o credi che io possa avere la consapevolezza che quella cosa non mi interessa?
Guarda, io penso che tu lo possa sapere, cioè nel senso possa esserne convinto nel momento in cui lo vai a dire. Cioè io ad oggi ti direi, secondo me non accadrà mai una cosa con una ragazza dal mio punto di vista, perché è quello che sento, cioè perché appunto mi trovo in una situazione dove in 21 anni di vita non mi è mai capitato e quindi per me soltanto, diciamo, immaginarlo è difficile concettualmente. Allo stesso tempo però riconosco che l'esperienza degli altri, questo diciamo particolarmente me lo ha insegnato l'esperienza degli altri, è una cosa che può succedere ed è una cosa che mi rendo conto che ha portato alle più belle storie d'amore, alle più belle esperienze di vita. Quindi quello su cui mi interrogo io è un passo avanti nel dire benissimo, ad oggi sento questo, ma perché voglio fare di questo che sento ad oggi diciamo il mio motto per tutta la vita, cioè da qui altri 50 anni di vita.
Ok, intanto nei commenti Gaz sta dicendo che generalmente la volontà contrasta i desideri solo fino ad un certo punto, l'impulso naturale prevale sempre, secondo me sottolineando il fatto che lui non la vedeva così, appunto dice se dici di non voler provare la fame e non mangi, io dico che la provi lo stesso. Allora, non ho capito bene cosa intendesse Gaz, però nel caso in cui volesse implementare la sua discussione lo faccio pure. Io in realtà parto da delle idee che mi sono state date in privato, e fondamentalmente una ragazza mi ha raccontato della sua prima esperienza con un'altra ragazza. In quel contesto c'era di mezzo un uomo, quindi mi ha detto tranquillamente noi abbiamo avuto un rapporto a tre e in questo rapporto a tre c'era anche un'altra donna, tuttavia io mi ci sono trovato in mezzo a questa situazione, non l'ho cercata, cioè nel senso che lei non provava attrazione femminile. Magari è più facile forse per le donne provare, come dire, una fascinazione rispetto al corpo femminile, perché il corpo femminile credo sia quantomeno più bello e omogeneo o più armonico. Però mi ha detto, mi sono trovato in quel contesto, se non fosse stato che mi ci sono trovata, probabilmente non l'avrei fatto. Quindi anche qui va un po' a implementare il discorso che facevamo prima, cioè nel momento in cui io ho determinate desideri o determinate prospettive su di me, se però mi trovo nella situazione questi desideri o queste prospettive possono anche mutare.
Sì, assolutamente, ecco qui, cioè secondo me questo è un esempio provato di come in realtà poi tutto è fluido e molto più mobile di quello che ci piace immaginarlo, cioè appunto se nel momento in cui ti trovi in una situazione di questo tipo dove ti è stata più diciamo portata, è arrivata a te più che tu protagonista nell'andarlo a cercare, è secondo me il momento in cui riesci veramente a capire, è una cosa che non ho deciso, ma prendo consapevolezza del fatto che è una cosa che magari mi dispiace o magari non mi dispiace. Questo poi è all'individuo e sicuramente all'esperienza in sé, come viene fatta, in che circostanze. Però in generale è un esempio, secondo me, la prova provata, diremmo, del fatto che comunque bisogna fare esperienza della fluidità che l'essere umano è. Non possiamo, dal mio punto di vista, metterci dei paletti, perché secondo me, ecco, come dicevamo prima, è un po' darsi la zappa sui piedi, cioè un po' dire non lo voglio fare, quindi mi metto nella condizione di non farlo. Ed è vero quello che diceva, non mi ricordo il ragazzo di cui ho letto il commento, sono d'accordo per quanto riguarda l'esempio della fame, non sono d'accordo che l'esempio della fame possa essere applicato alla sfera sessuale, e spiego anche perché. È vero che la sfera sessuale e gli impulsi sessuali sono un impulso di primo bisogno tanto quanto è la fame, ma è anche vero che per soddisfare la fame noi abbiamo bisogno di immettere cibo nel nostro corpo, per soddisfare impulsi sessuali non abbiamo necessariamente bisogno del partner. Quindi questa è una cosa che va ben chiamata, perché noi non è che mai moriremo per non soddisfare i nostri bisogni sessuali, ma moriamo nel momento in cui non ci nutriamo più.
Ok, allora sappi Mattia che da questa conversazione già prima ho tipo una pallina dentro la testa che mi rimbalza, che mi fa venire in mente un sacco di spunti e di riflessioni, soprattutto su questa ultima cosa che tu hai detto. Conosco persone, tendenzialmente più ragazze, perché sono anche le persone che si esprimono di più su questo lato, quantomeno io conosco più ragazze che uomini, quindi con questo posso portarti questa visione del mondo, che dicono a me le donne attraggono, cioè quindi una ragazza dice a me la donna attrae, però non mi ci vedrei in una relazione con lei. Quindi in questo non mi sento bisessuale. Secondo te ha senso?
Ma secondo me, allora, come discorso generale ti direi ha senso. Cioè, molto appunto un discorso tra amici al bar che mi è capitato di sentire molte volte. Cioè, amiche che dicono appunto ritrovo bellezza in altri corpi femminili, perché magari sono oggettivamente belli. riuscirei a farci anche qualcosa di sessuale a livello di appunto rapporti sessuali, non mi ci vedrei in una relazione stabile. E secondo me, torno a dire, quando parliamo di relazione stabile, penso un po' a quella situazione dove tu immagini la famiglia, cioè c'è la coppia, dove tutte e due le famiglie conoscono la coppia, dove tutto, diciamo, la narrativa intorno alla coppia si struttura su quello che siamo abituati a vedere, cioè ovvero una famiglia felice che in un futuro potrà sposarsi, potrà mettere su famiglia. Quindi a lungo termine mi sembra normale, e cioè è comprensibile dire trovo, dal punto di vista di una ragazza, trovo un'altra ragazza molto attraente e farei quello che farei, però non mi ci vedrei per una relazione. Secondo me, quando appunto ci riferiamo alla relazione, ci riferiamo a tutto quello che viene nel lungo termine con questa relazione. Quindi quando ci immaginiamo noi stessi, cerchiamo di immaginarci nel modo più integrato possibile nella società. Cioè, quindi vale a dire, mi vedo in una posizione dove non ho problemi ad uscire, non avrei problemi nel mettere su famiglia, non avrei problemi, diciamo, di vario tipo. Quindi, ed è secondo me anche una grande rivelazione della sincerità dell'altra persona. Cioè, una persona capace comunque di dire questo sta affermando la sua fluidità di genere, di sessualità, scusatemi, diciamo così, e in più sta dicendo che comunque preferirebbe, perché la sua sessualità glielo permette, di stare a sottostare a delle norme sociali. Quindi,
Ok, però
coraggioso.
cioè, sono totalmente d'accordo su quello che dici tu, partendo dal presupposto che probabilmente questa è l'epoca, almeno che noi conosciamo, negli ultimi 100 anni in cui si parla molto di più di fluidità sessuale, secondo me c'è, non lo so, poi vorrei anche chiedertelo, c'è un limite che ti fa dire sono eterosessuale, sono omosessuale, sono bisessuale. Io credo, e poi magari mi sbaglio, quindi mi correggerai, ma è un'opinione personale, che nel momento in cui io, uomo, provo attrazione per un altro uomo, posso rendermi conto di essere quantomeno bisessuale, cioè se provo attrazione anche per un'altra donna, sono quantomeno bisessuale. Quindi, per me, quando c'è atto, cioè quando io mi dico farei qualcosa con un altro uomo, anche se magari sono attratto dalle donne, quella è la soglia che mi fa dire io sono bisessuale, cioè non credo tanto nel contesto di eterosessuale curioso.
Vabbè, ecco, l'eterosessuale curioso è particolare come definizione, cioè è interessante appunto dal punto di vista che vai a definirti con la categoria appunto sono eterosessuale, però non voglio privarmi di possibili altre esperienze. Quindi è interessante perché secondo me appunto ripropone tutta la fluidità che poi nell'individuo, cioè non ti autoimponi di stare su quello che tu pensi sei te stesso o sia la cosa migliore da fare secondo canoni sociali. E ti dico che dal mio punto di vista, e te lo riporto un po' sulla mia esperienza perché poi è quella che mi appartiene di più, quello che ad oggi mi fa definire come omosessuale è appunto il fatto fino ad oggi di non aver mai avuto esperienze con una ragazza e di non averne sentita la necessità. Cioè, quello che mi porto a dire a me sono ad oggi al 100% in questa categoria non è stata nemmeno fino ad oggi, ripeto, la curiosità del dire, ah, ma forse vado a fare un'esperienza di un altro tipo, ovvero un'esperienza eterosessuale. Quindi nel definirci sotto etichette e categorie, ovviamente io mi andrei a categorizzare sotto quella dell'omosessualità, però allo stesso tempo, come individuo, ti ripeto, non mi toglierei mai la possibilità, cioè non mi darei mai la zappa sui piedi nel momento in cui dovessi provare un tipo di curiosità o un tipo di desiderio nuovo. Quello
Ok, ti faccio
sicuramente.
molto molto schietta, poi cambiamo argomento, ma solo perché secondo me, almeno per la mia esperienza personale, è utile capire non dove stanno i paletti, ma dove stanno i limiti e i confini per capire da che parte si è e anche chi si è soprattutto. Tu mi hai raccontato del fatto che per te c'è una distinzione netta fra omosessuale ed eterosessuale. Rimanendo al concetto di invece eterosessualità curiosa e bisessualità, lì c'è un confine o per te è totalmente inutile impostare un confine?
Tracciare il confine può essere utile, cioè può essere utile per definirci tra noi e definirsi un po' anche a livello di cioè di un gruppo, ritrovarsi anche in un gruppo più grande, ok? Cioè, quindi non essere semplicemente io sono Mattia, sono omosessuale, ma non mi tolgo, non mi privo delle possibilità di fare altre esperienze, ma comunque di dire sono omosessuale e mi ritrovo in, non lo so, anche immagino e penso a una lotta per certi diritti, per insomma un'altra serie di cose. Non sento la necessità però di utilizzare queste categorie, penso che questo sia molto importante e che sia anche forse un po' il limite nella nostra società. Quando dico nostra parlo più specialmente di quella italiana, perché vivendo in quella londinese da 2 anni a questa parte è molto diversa. Non trovo appunto la necessità di definire, di usare questa netta distinzione eterosessuale e omosessuale quando poi andiamo, tra virgolette, nel mondo reale a conoscerci, ad incontrarci, avere contatti e relazioni sociali con le altre persone. Cioè io sono una di quelle persone che nonostante è emancipata, diciamo, da questo punto di vista perlomeno della sessualità, senza nessun problema, non starei appunto qui a fare la live su questo tema, altrimenti, che però non è che quando si presenta come prima cosa va a dire ciao, sono Mattia, oltre ad essere studente e fondatore di una startup sono omosessuale. Cioè, ecco, non ritengo che sia un criterio per definirsi poi nel mondo reale, tutto qua.
Chiaro, io se posso intendere in giro dire solo ciao, sono Mattia, fondatore di una startup, è la cosa più bella. Io apprezzo moltissimo la tua intraprendenza, poi ti giuro ne riparleremo almeno in privato.
Sì,
cambierei la domanda ponendoti una questione secondo me importante. Allora, io ho collaborato con un teatro, il direttore artistico di questa scuola teatrale è omosessuale ed è dichiarato, quindi non nasconde questo fatto a nessuno. Ho notato però che nella sua rappresentazione sociale tendeva molto a enfatizzare questa cosa, nel senso che era una persona attiva comunque sul livello sociale e politico, ma ad esempio aveva declinato alcune opere teatrali sul concetto di omosessualità. Ho letto questa cosa, quindi io sono una persona che non ha alcun problema con l'omosessualità altrui e non mi pongo paletti alcuni, però ho letto su questo suo atteggiamento come un voler quasi imporre le cose, no? Mi sono detto, ma era necessario travisare questo spettacolo teatrale sull'omosessualità? Sì, no? Perché? Cioè, non c'è una retorica un po' troppo pro-omosessuale da parte degli omosessuali, nel senso che questo non rischia di far diventare la cosa ancora più anormale, cioè sottolineando il fatto che ci sia questa omosessualità?
Allora, secondo me ci sono un sacco di cose interessanti nel caso che hai presentato, e la prima cosa che mi viene da dire, e ti ripeto basato sulla mia esperienza personale e su quella delle persone che mi circondano più vicine a me, è nel dire che ognuno reagisce alla scoperta dell'essere appunto omosessuale oppure di avere un'attrazione diciamo non conforme all'eterosessualità, che è personale, cioè ognuno reagisce a questa scoperta e processa questa scoperta in maniera diversa. E per quanto riguarda poi diciamo il discorso più prettamente relativo alla monopolizzazione, come dicevi tu, di queste opere d'arte, rappresentazioni, qualsiasi cosa fossero, sempre in chiave omosessuale, sarebbe poi lì da andare a analizzare effettivamente qual era l'obiettivo di questo regista, non so se era un regista.
Sì,
o...
sì, era direttore di teatro e quindi okay. Va un po' tutto.
Ok, cioè se l'obiettivo dell'indirizzare determinate opere artistiche e riprodurle in versione, in chiave, trattando il tema dell'omosessualità, aveva come obiettivo un obiettivo di, tra virgolette, rinormalizzare il mondo dell'arte sotto una nuova veste, ovvero sotto la veste di rendiamo questa cosa una cosa normale, ok? Perché nel momento in cui tu dai rappresentazione di un'opera d'arte e la dai in chiave omosessuale, è come se stessi, tra virgolette, dichiarando la normalità del fenomeno. Cioè è come un po' dire che le nuove principesse di Disney, se da qui a 10 anni inizieranno ad essere metà eterosessuali e metà omosessuali, si presenterà la possibilità di normalizzare, cioè di riporre allo stesso piano queste due categorie sessuali. Torno a usare appunto il termine categorie per capirci. Uh-huh. E dall'altro lato, la monopolizzazione di questo tema, capisco che introdotta anche in un tessuto sociale che può essere un tessuto sociale non sempre aperto, può, e appunto è stato comprovato con casi di esperienza già avvenuti, può portare alla produzione di un effetto opposto, ovvero scaturire nello spettatore, cioè di chi si rende semplicemente fruitore d'arte, a trovarsi davanti una condizione di sfruttamento dell'opera d'arte in emancipazione sessuale nella categoria omosessuale. Dal mio punto di vista, purtroppo non conosco questo direttore artistico, quindi faccio un po' fatica a tracciare la linea se lui stava appunto sviluppando un progetto per l'emancipazione del tema dell'omosessualità o per sviluppare appunto consapevolezza a livello sociale, piuttosto che invece semplicemente come imposizione scusami, personale nel dire dobbiamo trasformare tutta l'arte in arte diciamo omosessuale in questa categoria. Però in generale quello che posso dire è che nel momento in cui lasciamo la libertà tra virgolette individuale, ci deve essere anche poi il rispetto della libertà individuale nel dire non vado a vedere quella mostra d'arte, ma non perché appunto tratta del tema dell'omosessualità, ma perché è stata traslata dal direttore artistico in una maniera che secondo me non è conforme ai miei standard artistici, quindi nel semplice dire non mi piace, preferisco andare a vedere quest'altro tipo di forma d'arte.
Ok, sei andato molto oltre rispetto alle mie aspettative e hai dato anche figurati interessanti che non avevo nemmeno considerato. Credo semplicemente che, cioè, la mia domanda verteva sul fatto se non si rischia di creare una retorica eccessivamente pro-omosessualità. Perdonami il termine, non eccessivamente pro-omosessualità nel senso negativo, ma eccessivamente parliamo di quel tema e basta. Ti faccio un esempio molto banale. Sì. Qualche tempo fa c'è stato un ragazzo che fa lo youtuber che ha dichiarato la sua omosessualità pubblicamente, un ragazzo italiano, e tutti quanti hanno creato grande scalpore su questa cosa, perché bravo, bravissimo, cioè grazie che hai avuto il coraggio di parlarne, ok. Qualcuno invece ha sottolineato come perfetto, ti sei dichiarato omosessuale, fantastico, ma se noi continuiamo ad mettere l'accento su questo punto, cioè quindi sul punto omosessualità, probabilmente perché non l'abbiamo ancora accettata. Cioè nel momento in cui io capisco e reputo che l'omosessualità sia una cosa normale, non ti vengo a fare gli applausi perché ti sei dichiarato tale, cioè non ti verrei a fare gli applausi perché ad esempio ti sei tagliato i capelli, perché è una cosa normalissima. Quindi questo tipo di retorica che spinge un po' troppo rischia di tendere alla anormalità, cioè quindi alla straordinarietà del fatto dichiarazione omosessuale, appunto l'omosessualità come straordinarietà, come quindi qualcosa che non è concepito come normale.
Allora, intanto sono contentissimo che tu hai fatto questo esempio, perché secondo me porta un po' a vedere la situazione ambivalente dove ci troviamo oggi, ovvero quella situazione in cui da un lato è sempre, ripeto, pensando all'Italia, è in un lato dove ancora abbiamo bisogno, e lo dico io da militante appunto nella sfera omosessuale e in generale come cittadino attivo, abbiamo bisogno di queste categorie per riuscire a normalizzarle, ovvero ad integrare determinate categorie in tutto quello che poi è la società, cioè dallo Stato appunto, come penso avete già trattato, unioni civili, adozioni, tutto quello che comporta, fino al sentirsi libero, tra virgolette, di uscire di casa, andarsi a fare una passeggiata col proprio partner di una coppia omosessuale e non doversi, tra virgolette, guardare intorno se qualcuno ti sta guardando e riguardando, c'è qualcosa di strano. Cioè arrivare appunto a una condizione dove poi quelle categorie finalmente, siccome saranno talmente tanto normalizzate a livello sociale e, tra virgolette, statale, arriveranno anche a essere normalizzate a livello culturale. E questo, secondo me, è molto interessante guardarlo in relazione a altri paesi. Io vi porto la mia esperienza Dico Inghilterra, ma in realtà è Londra, perché ho sempre vissuto a Londra, quindi non saprei spiegarvi com'è, la situazione sociale e culturale dei paesini più piccoli dell'Inghilterra, però in generale, appunto, a Londra si è arrivati ad una situazione che è, tra virgolette, anni luce avanti a noi, ma perché appunto non c'è più la categorizzazione, okay, dell'individuo secondo, il principio della sessualità. E dove anche appunto il discorso che facevi tu, cioè il rendere questo coming out una forma eccezionale, ok? Quindi ribadire l'eccezionalità, che vuol dire anche la non normalità della condizione omosessuale, rende poi a farsi due domande, dire esattamente: ma allora forse non sono davvero normali, cioè c'è forse qualcosa di diverso
Esatto.
in questa categoria. Quindi penso che per riuscire a sorpassare, cioè superare questa condizione dove ci si iniziano a fare queste domande, e dove anche appunto tu hai citato l'esempio di uno YouTuber che facendo coming out riceveva applausi per aver fatto coming out, che è semplicemente dire: io sono così, ma ci sono nato, quindi è come dire: mi sto andando a tagliare i capelli perché se no divento un capellone. E penso che sia determinato veramente dal tessuto sociale. Io non so a quale YouTuber tu ti stai riferendo, ma posso mettermi nei suoi panni e penso che sia arrivato alla consapevolezza che, avendo magari un grande numero di followers, quindi una grande audience, sia arrivato alla consapevolezza di dire: magari provo ad usare questo mio network di persone per far consapevolezza. Ovviamente poi la linea tra dire faccio consapevolezza e sfocio nel vendere appunto l'omosessualità come categoria anormale è molto sottile, sta la
No,
sensibilità
guarda,
sia nel. Sì, vai.
cioè, lui l'ha spiegato in modo molto semplice. Ha fatto un video in cui faceva l'elenco delle cose che gli piacevano e le cose che non gli piacevano. Nell'elenco
Ok.
delle cose che gli piacevano ha messo il cazzo e nelle cose che non gli piacevano ha messo la figa, ok? Sperando che Instagram non mi butti su questa live per cui aver detto queste cose. Però lui non ha, come dire, mitizzato il suo coming out, ha semplicemente buttato fuori questo video e ha dichiarato in maniera molto ironica, ma anche molto intelligente, la sua omosessualità. Quindi il punto non è lo YouTuber, il punto è come ha reagito poi il pubblico dopo, perché lo ha, tra virgolette, mistificato, nel senso che gli ha detto bravissimo, grazie che l'hai fatto, e questo è utile, perfetto, però non, cioè, se lo metti sul piano lì, allora non lo reputi una cosa normale. Quello che volevo dire, appunto, è che nel momento in cui io reputo normale che ci sia la condizione di omosessualità sociale, ma anche semplicemente tra le persone, smetto di mistificare questa cosa. Altra domanda che volevo farti, anzi, no, niente di domanda. Come sai, questo format prevede che ci siano delle letture. Quindi
Sì.
so che ti ho portato qualcosa, ma non so che cosa.
Allora, è una poesia che una poetessa, diciamo, lei è abruzzese, nonché mia amica, e ha scritto appunto per un altro amico che viveva una condizione appunto di omosessualità e di scoperta di questa cosa. E ve la leggo? Te la
Sì,
leggo.
certo, no,
Ok, è
figati.
una poesia dal titolo Io non lo so. Io che ne so di quando passeggi per strada con lui e della tua mano sospesa, indecisa se trovare la sua. Che ne so di tutti i baci negati e rimandati e del coraggio che ci vuole a stare vicini e stretti, in fila per un biglietto, in coda per l'umanità a chiedere il permesso di potersi amare. Io che ne so degli sguardi al ristorante, della spesa, del cinema e delle cose in famiglia, degli amici spariti, delle domande stupide e dei tristi tentativi di riparare all'imbarazzo altrui. Che ne so com'è fare finta di non esistere per non disturbare chi si sente normale? Che ne so della paura che hai ad essere totalmente te e del desiderio assetato di ritrovare la felicità negli occhi di chi vi guarda senza quel maledetto velo? Io che ne so dell'esclusione, della rabbia, della solitudine e delle chiusure, delle rinunce e delle mani intrecciate, strette a dirvi che bastate a voi stessi ed il resto non conta. E invece conta i giorni e gli anni. Io non lo so del dolore che rende estranea la vita. Non lo so, eppure vedo allargarsi i sorrisi tuoi e suoi, e so cos'è. L'amore io lo so vedere, la bellezza la so. Io so i corpi che danno un luogo all'infinito, io so le carezze che parlano di Dio, io so che l'amore vi fa esistere sulla teglia degli umani.
Grazie Mattia. Ci
Di
dici
che?
anche il titolo del libro e l'autrice, così possiamo
Sì,
magari.
L'autrice è Manuela Toto e il libro è Sotto le scale, ve lo mostro così se lo
vedete. Okay.
Sì, ed è una poesia che secondo me racchiude un po' tutto quello che ci siamo detti, cioè dal sentirsi in difficoltà nel appunto stare in una situazione di quotidianità con questa condizione fino ad emanciparsi e poi a sentirsi liberi, secondo me.
Ok, in uno dei versi dice una cosa tipo non disturbare chi non si sente normale, se l'ho capito bene.
Esattamente.
La domanda che voglio farti è, tu ti senti normale?
Assolutamente sì, sì. Mi sento normale, penso, cioè, sia dovuto a tante condizioni, penso sia dovuto all'ambiente dove sono cresciuto che non mi ha fatto mai sentire anormale. E posso dire che nel mio piccolo, nonostante appunto non ho mai vissuto una condizione di oppressione o non emancipazione o quant'altro, sono comunque andato un po' attraverso tutto il percorso della poesia, cioè ovvero comunque mi sono posto la domanda se fosse normale andare a fare la fila alla biglietteria del cinema mostrando qualcosa di diverso alla società da quello che lei aveva sempre mostrato a me, e fino poi ad arrivare ad amici spariti tutti d'un tratto, cose così. Quindi è un po', secondo me, il percorso che abbiamo fatto tutti, anche io nel mio piccolo.
Scusami, hai detto una cosa molto importante, secondo me, amici spariti tutti d'un tratto.
Sì.
Che significa?
Beh, penso a quegli amici che una volta dove non ti sei più tu fatto problemi ad esternare quello che sei, siano spariti d'un tratto perché incapaci di accettare la situazione per paura di poi farti domande, penso, al riguardo. Quindi,
ma quindi ci sono state, te lo chiedo e poi se vuoi puoi anche non rispondere, ci sono state delle situazioni in cui magari tu avevi già amici e poi hai dichiarato o comunque fatto presente la tua omosessualità e loro sono spariti? Oppure allora, succede che, cioè, comunque io da quel che ho capito in questi 40 minuti di conversazione più o meno, è che tu non hai mai nascosto questo tuo lato di te.
Esattamente.
Quindi mi sembra strano.
Quella è la cosa,
certo,
interessante.
Punto.
La cosa interessante è che non avendo mai avuto quella lampadina accesa e quindi quel coming out negli amici così esplicito, è stato, dal mio punto di vista, sono stati dei fenomeni un po' disparati e anche così un po' random, li descriverei, cioè ovvero nel momento in cui l'altra persona, secondo me, si sentiva talmente tanto scusate, in difficoltà rispetto a questa cosa, ha deciso l'altra persona poi di allontanarsi. Quindi la cosa interessante, penso, e particolare nel mio caso è che non ci sia mai stata effettivamente una rottura anche drastica, direi. Se nelle poche, fortunatamente poche occasioni che questo è successo, sono sempre state allontanamenti più che rotture. Ovvero una costante ma crescente presa di distanza, tutto qua.
E tu sei certo che questo fosse dato dalla tua omosessualità?
Sì, cioè, ad oggi ti dico di sì perché poi le cose cambiano, quindi cioè si matura da entrambe le parti e si ha anche il coraggio, secondo me, e la tranquillità poi di riparlarne di queste cose. E quindi ad oggi ti dico di sì. Quando è accaduto, lì per lì, anni passati, non ero sicuro, ma non ero io pronto, ma penso anche più che pronto a livello di coraggio e quindi a livello di forza interiore, qualsiasi cosa determini il coraggio in un individuo, non avevo neanche voglia in realtà di andare poi lì io a bussare alla loro porta per chiedere cosa sta succedendo, perché ti sei allontanato piuttosto che sparito tutto d'un tratto. Ed è perché nel periodo appunto di vita in cui mi è successo in maniera più frequente, è stato un periodo di vita dove, siccome stavo io metabolizzando la cosa e stavo appunto andando attraverso un po' il percorso, tra virgolette, adolescenziale in cui andiamo tutti, penso, e ero in quella condizione in cui pensavo a me e pensavo a strutturare nuove relazioni che mi facessero stare bene per quello che io stavo diventando. Quindi era un perdere amicizie molto in maniera spontanea, diciamo così.
Ma sei mai stato bullizzato per questa tua condizione?
Guarda, da piccolo venivo più bullizzato per essere un po' pienotto, perché non te lo nego,
Ma
ero
dai,
piuttosto, sì, ero piuttosto
considerando.
pienotto. E quindi magari l'altro rimaneva sempre in secondo piano, oppure appunto essendoci lo spunto più facile della forma fisica, che è qualcosa di evidente, cioè, non c'è mai stato il bisogno. Però ecco, ti ripeto. Cioè, voglio rimarcare che la mia storia è sicuramente, rispetto appunto ad altre persone che ho incontrato nella vita, una storia fortunata. Cioè, io le volte su cui sono stato bullizzato, nonostante appunto di forma poco fisica, poco atletica, sono state davvero tante, cioè davvero poche, e a maggior ragione davvero poche rispetto a una potenziale omosessualità, diciamo, che poi, cioè, quando accadeva alla scuola elementare, tutto, cioè avrei potuto dare un nome a quello che sentivo, tranne che appunto sono omosessuale, cioè era più un sentirsi qualcosa già di diverso dentro di sé, più che dire sì, mi ritrovo nel mondo omosessuale, che magari
Ma
non
c'è
sapevo
stata
nemmeno
un'età
cos'era.
in cui hai provato, non so, l'istinto di baciare un uomo, ad esempio?
Sì, cioè nel senso, nel momento in cui ho sviluppato impulsi sessuali in maniera chiara, cioè per me anche nell'immaginario c'è sempre stata la figura maschile.
Mi chiedevo appunto come gestissi la cosa, magari se ti ricordi quando eri bambino, se avevi anche delle problematiche con i tuoi amici maschi, se era più facile per te avere amiche donne, ad esempio.
In realtà mi sono sempre sorpreso poi, cioè rileggendo la mia storia a ritroso, andando a ritroso, che in realtà avevo comunque il mio gruppo di amici, cioè il gruppo appunto di amici maschi di quell'età, e con loro non è che stavo male. Cioè io, tra virgolette, sentivo nel mio essere individuo che magari non ero al 100% sulla linea del gruppo. Cioè, se il gruppo iniziava appunto a notare la ragazza sotto l'ombrellone a fianco, cioè io mi sentivo libero di non fare commenti al riguardo, perché non sentivo la stessa cosa, cioè. E poi è arrivato appunto il momento dove io mi sono sentito libero di fare commenti al riguardo, magari il ragazzo dell'ombrellone a fianco, piuttosto, mentre loro facevano commenti sulla ragazza dell'ombrellone a fianco, e penso che lì sia stato poi proprio la transizione nel far diventare quello che ero una cosa normale, sia con me stesso, non perché fosse stato anormale fino a quel momento, ma appunto portarlo alla luce, cioè come se stessimo facendo una conversazione molto tranquilla e serena tra amici, quindi sia per me che per il mio gruppo di amici. E penso che nel momento in cui io mi sono dato questa mia libertà, mi sono dato anche, cioè ho fatto anche il compromesso con me stesso nel dire: se dovessi perdere uno o due amici da qui a 3 mesi, me ne farò una ragione, perché, cioè, diciamo, ho fatto un po' i conti con me stesso nel dire: non è che posso vivere io nascosto perché voglio tenere un'amicizia, per quanto preziosa e storica quell'amicizia sia. Se sarà come è stato, e infatti ripeto, la mia storia è veramente una storia fortunata, quelle amicizie torneranno poi in un momento di più maturità reciproca. Quindi, così.
Ok, intanto ti faccio i complimenti per il coraggio che hai dimostrato, perché io immagino che magari non sia così semplice dover fare, cioè non censurarsi nel momento in cui magari in spiaggia con gli amici vedi un ragazzo che ti piace e dici: ma che figo, non censurarsi
Esattamente.
in quel contesto significa secondo me avere un grande coraggio. Io vorrei farti un piccolo regalo che faccio un po' a tutti gli ospiti, l'ho pensato apposta per te, che anch'io ti donerei una lettura, ed è un piccolo brano da Sapiens, da animali a dei, di Harari, che è uno storico, uno dei miei storici preferiti, e sostanzialmente lui in questo libro analizza la storia dell'umanità e fa una ottima distinzione fra ciò che è naturale e ciò che è culturale. Fondamentalmente lui sostiene che l'omosessualità non sia contro natura, in quanto non c'è un concetto di veramente naturale, cioè se una cosa esiste vuol dire che è naturale, nel momento in cui non esiste non è naturale, quindi dire che l'omosessualità è contro natura è sbagliato, a prescindere. Per cui ti leggerai questo piccolo brano tratto dal libro. Come possiamo distinguere ciò che è biologicamente determinato da ciò che cerchiamo di giustificare tirando in ballo miti biologici? Una buona regola dice: la biologia consente, la cultura proibisce. La biologia è propensa a tollerare uno spettro di possibilità assai ampio. È la cultura che impone alla gente di attuare certe possibilità, proibendone altre. La biologia consente alle donne di avere bambini. Alcune culture obbligano le donne ad attuare questa possibilità. La biologia consente agli uomini di godere sessualmente l'uno dell'altro. Alcune culture proibiscono agli uomini di attuare questa possibilità. La cultura tende a sostenere che essa proibisce solo ciò che è innaturale, ma da un punto di vista biologico niente è innaturale. Tutto quello che è possibile è, per definizione, anche naturale. Un comportamento realmente naturale, cioè che vada contro le leggi di natura, semplicemente non può esistere, per cui non avrebbe bisogno di alcuna proibizione. Nessuna cultura si è mai data la pena di proibire agli uomini di fare la fotosintesi, alle donne di correre più veloci della luce, agli elettroni o a carica negativa di attrarsi reciprocamente. Quindi lui qua, in realtà, in 20 righe smonta tutta quella che è la cultura occidentale, ma non solo, riguardo all'omosessualità. Quindi io sono molto grato di aver potuto leggere questo libro e sono anche molto grato di consigliarlo alle persone che ti ascoltano e a te che sei stato ospite con noi. Io
Io
avrei
ti
ancora un
ringrazio.
milione di domande, te lo giuro. Però mi ha fatto rimbalzare il cervello come una sfera, non lo so,
Non
non
so se
riesco a
prenderla
capire.
come un complimento o come il dire mi hai rincoglionito per un'ora.
No, 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 è certamente un complimento, anzi, non ti nascondo che ero molto agitato per questa diretta, non perché abbia qualcosa da temere o da nascondere, ma perché ci sono alcuni contesti, alcuni argomenti che mi stanno molto a cuore, ad esempio questo. Anche se non sono miei personali, cioè nel senso non per forza ci si deve. Come si intitola il libro? Chiede a Nicole. Nicole, il libro si intitola Da Animali a Dei di Sapiens, scusa, Sapiens da Animali a Dei di Harari. E stavo dicendo, non per forza bisogna battersi solo per le cose che ci riguardano in prima persona, ma avere una visione più ampia può aiutare
Assolutamente.
tutti. Detto ciò, ti chiedo scusa per tutte le volte in cui mi sono incartato, oggi è successo più del
Non ti
dovuto.
preoccupare, tranquillo.
Sei stato
Capitato
veramente
anche a me,
gentile.
come hai visto.
Grazie per aver approcciato questo tema anche in un modo molto, molto, molto intelligente. Quindi, Mattia, sei stato l'ospite perfetto per questa tematica.
Ti ringrazio, spero di non essermi, cioè di non aver indotto troppi pin mentali e insomma, di essermi spiegato nel miglior modo possibile, aver raccontato un po' quella che è la mia esperienza.
Se mi lasci il tempo, ti faccio una domanda super stupida.
Vai.
Ok, perdonatemi, la domanda più stupida che potrei fare, ma esiste un gayometro?
Wow. Bah, penso sia molto interessante in realtà e non ti saprei rispondere, cioè qualcosa su cui mi dovrei informare. Come lo definiresti tu questo
Allora, io
strumento?
penso alla cinematografia americana, no? In cui vedi, non so, una coppia di gay che passa un tipo per strada e dicono quanto gay secondo te lui da 1 a 10 e tirano su dei numeri.
Sicuramente ci sono caratteri che uno può usare. Però nella mia esperienza personale vi dico che molte volte sono cavolate e che non ridanno mai alle aspettative. Però sì, è divertente sicuramente farlo un po', giocarci con queste cose. Non so quanto
Ok.
poi siano oggettive e
Ti chiedo, in realtà
funzionino.
questa è una domanda seria. Quanto è ragionevole l'affermazione è gay ma non lo sa?
Potrebbe essere ragionevole, cioè nel senso, se torniamo un po' al discorso che ci eravamo fatti, è qualcosa che tu ti imponi, che non vuoi, cioè che vuoi ignorare di te, che non vuoi vedere, di cui non vuoi fare esperienza, qualcuno al di fuori può, ovviamente sempre speculando e andando a tentativi, perché poi non c'è mai certezza oggettiva finché l'altra persona non lo ammette a se stesso e lo ammette agli altri. Ma nel momento in cui qualcuno che ha vissuto quel tipo di storia o che ha una sensibilità personale dice secondo me è gay e non lo sa, è perché in un certo senso si rivede nell'altra persona e nella sua impossibilità di riconoscere quel tratto di se stesso. Quindi non è sempre un'affermazione stupida, potrebbe avere verità.
Ok, ti filosofizzo questa affermazione. Cioè,
Vai.
se io sono gay non lo so, vuol dire che non mi reputo gay, perché non lo so. Quindi nel momento in cui non so di essere gay, vuol dire che non sono gay. Se fossi gay lo saprei. Cioè, è una cosa abbastanza oggettiva, perché se provo attrazione per un uomo lo so. altrimenti non la proverei.
Sì, ecco, interessante perché molte volte secondo me gli istinti che abbiamo nel senso di dire ah beh desidero fare questa esperienza sono talmente tanto ovattati da quello che ci circonda che molte volte non ce ne accorgiamo, cioè è qualcosa che noi non riusciamo neanche ad arrivare a concepire come possibilità, quindi non come attualità, ma una semplice possibilità di fare esperienza di questa cosa diversa, e quindi ci ritroviamo poi nel vivere nella normalità una condizione che non è la nostra, o meglio, non è vero che non è la nostra, perché molte volte stiamo parlando di persone che poi si rivelano semplicemente bisessuali e che quindi magari fino a quel momento avevano normalizzato soltanto un aspetto di loro e decidono di vivere soltanto quell'aspetto. Nel momento in cui però poi fanno esperienza dell'altro, cioè dell'altra parte di loro stessi, si rendono conto di quanto in realtà magari erano anche omosessuali ma senza saperlo.
Questo... Quindi secondo il tuo punto di vista un eterosessuale per essere convinto di essere eterosessuale dovrebbe almeno provare un atto omosessuale e capire se gli piace o meno.
Sì, io direi più in generale vivere in libertà, cioè se tu ti prendi e hai la libertà mentale di prospettarti uno scenario di omosessualità, sei poi anche libero di realizzarlo, ok? Nel momento in cui te lo immagini e dici non riesco ad immaginare nessun piacere tratto da un'esperienza di questo tipo, penso che la risposta te la sei riuscita a dare. Il problema invece emerge quando fai difficoltà e non sei nella condizione, diciamo, di libertà mentale, di appunto prenderti la libertà e dire voglio immaginarmi questa potenziale situazione e quindi anche la sua potenziale realizzazione. Questo.
Mi hai malato in pappa un'altra volta il cervello.
Te lo faccio più pratico, se io mi dovessi, cioè io ti dico che mi prendo la libertà mentale di immaginarmi una situazione eterosessuale dove io sono un protagonista e quindi mi prenderei anche la libertà fisica poi di realizzarla. Nel momento in cui però mi prendo già semplicemente la libertà mentale
e non ti ci vedi,
la immagino, non è che tanto non mi ci vedo, cioè non riesco a vedere, non ho desiderio di provarla perché non riesco a vedere quale sarebbe il mio piacere in quel tipo di situazione, ti dico benissimo, allora non la vado nemmeno a realizzare a livello pratico. Perciò dico, finché non avrò quel tipo di desiderio non è che vado a farmi un'esperienza così per farmi l'esperienza e per metterla, cioè non è che sto ticcando una box sul curriculum se non la voglio fare perché non la sento come mia esperienza, nonostante me ne prenderei comunque la libertà sia mentale che fisica, a posto così. Invece ecco, è interessante mandare un messaggio a chi non si riesce nemmeno a prendere questa libertà mentale, cioè da quella mentale poi che scaturisce quella fisica, quindi...
Il test per te è prova a immaginarlo, se pensi che potessi provare a piacere nell'immaginare questa situazione e hai modo prova ad attuarla, in quel momento capirai. Ok. Wow, sono riuscito a riassumere un tuo pensiero, non ci credo.
Scusa.
No, figurati, è stato questo. Ma io che ore sono? Perché avrei tipo, ok, forse abbiamo ancora 4 minuti, se mi lasci perché...
4 minuti.
No, la live si stacca da sola, sì. E quindi per questo, e poi immagino tu abbia anche altri impegni per cui non voglio tenerti troppo,
purtroppo
e...
sì.
Quindi grazie che mi dedichi il tuo tempo. La domanda è, ma allora, okay, perché secondo te intanto le ragazze sono accettate molto di più dal punto di vista omosessuale, cioè nel senso che gli uomini hanno più discriminazione contro, e se una persona che si no vabbè questa domanda e basta.
Ok, allora per rispondere velocissimamente, senza che tu dopo riassumi in due frasi tutto il mio ragionamento, ti dico semplicemente perché viviamo, cioè perlomeno quello che penso io, viviamo in una società molto standardizzata sul canone maschile, quindi l'opinione dell'uomo è ancora molto 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 più forte di quella femminile, in molte circostanze, e... Nel momento in cui quindi ci sono quelle situazioni appunto omosessuali femminili, cioè tra ragazza e ragazza, è molto più facile che scaturisca nella mentalità comune che è tendente appunto alla mentalità maschile, trovare quella cosa come sexy piuttosto che come qualcosa di oddio che cosa stanno facendo, cioè qualcosa di diverso e da anomalo, diciamo, fuori dal conforme. Quindi questa secondo me è la cosa principale.
Ok, ti faccio la seconda parte della domanda con cui chiudiamo, che è: secondo te perché le donne si accettano di più a vedere le donne? Nel senso che io conosco molte ragazze che nella categoria di Pornhub selezionano porno lesbo, anche se sono
Ok.
etero, anche se hanno fidanzati. Perché?
Interessante, cioè mi servirebbe uno studio psicologico al riguardo perché non ti so rispondere così su due piedi. Penso semplicemente perché sono più abituate a fare esperienza comunque in libertà del loro corpo in relazione al corpo delle altre. Cioè penso semplicemente al fatto che tra loro, cioè non è un mito, tra loro vanno al bagno insieme dalla prima elementare e noi, cioè, perlomeno nella mia esperienza, non era così normale prendere il compagno di banco e andarci al bagno insieme, quindi questa esperienza di corpi più normalizzata tra di loro sicuramente.
Quindi secondo te c'è una correlazione tra il fatto che le donne potrebbero essere più bisessuali rispetto agli uomini?
No, è semplicemente che loro con più facilità sfruttano quella che potrebbe essere un potenziale desiderio per appunto selezionare una categoria su Pornhub piuttosto che stare al
Perché
tradizionale.
magari culturalmente ci sono meno paletti su questo tema e quindi sono più libere
Esattamente.
di sperimentare come dicevamo poc'anzi. Ok.
Esatto. Esattamente. Non avrei potuto usare aggettivo migliore.
Grazie Mattia, di cuore, grazie, 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 grazie. Un abbraccio forte e ti auguro buona
Grazie
fortuna, ci sentiamo presto.
a te. Grazie mille, a presto.
I libri di cui abbiamo parlato durante questa puntata li potete trovare nel box informazioni della puntata stessa. La colonna sonora di Caffè Non Letterari è costituita dal brano Diamonds and Flames di Simone Pioppi. Potete ascoltare la canzone streaming su Spotify.